Non c'è dubbio, qualcosa è cambiato. Noi in questi negoziati così confusi, così improvvisati, così privi di risultati, vediamo l'apparire di un nuovo modo di porsi sulla scena internazionale che ha delle conseguenze notevoli. E credo che ci siano due ragioni di fondo. La prima è molto generale ed è il fatto che noi abbiamo vissuto tanti decenni oramai in cui credevamo nel primato del diritto. Cioè che il diritto internazionale in particolare, non solo servisse a garantire la convivenza fra gli stati, ma che potesse prevenire le guerre e quando scoppiavano le potesse fermare. Ecco, questa cosa è stata completamente rovesciata dalla politica trumpiana, perché oggi Trump concepisce il diritto, il negoziato, la mediazione, semplicemente come un mezzo per dare ordine, trasferire in un contesto giuridico quello che la forza ha ottenuto. E quindi qui la complicazione dei negoziati. Pensiamo per esempio al negoziato attuale con l'Iran. Trump sta chiedendo ai suoi improvvisati negoziatori, suo genero e il suo avvocato, di fare un miracolo, cioè di farlo uscire da questa guerra come vincitore quando in realtà non ha vinto, se no forse non ha nemmeno completamente perso, ma certamente non ha vinto. E quindi trasformare una sconfitta, una semisconfitta in una netta vittoria è un'operazione molto complicata che richiede tecniche e, come posso dire, posture che oggi non vedo sul terreno. Per essere più concreti, pensiamo ai due punti, no, sull'Iran. I due punti sono quella della riapertura di Hormuz al traffico mercantile internazionale e quella della rinuncia al nucleare militare da parte dell'Iran. Trasferire questi due punti su un terreno negoziale diventa molto complicato, perché pensiamo, il traffico internazionale di Hormuz, se venisse riaperto, anche senza pedaggi, sarebbe una riproposizione di quello che c'era prima. A febbraio Hormuz era aperto, libero al traffico internazionale, quindi difficilmente vendibile come una vittoria. E il secondo, quello di ritorno del rinuncia al nucleare militare, beh, l'accordo del 2014 prevedeva già questo, cioè una rinuncia militare al nucleare militare per un certo periodo a fronte di una serie di controlli da parte dell'AIEA, eccetera, no? Poi l'accordo, come si sa, venne fatto saltare dallo stesso Trump nel primo mandato. Quindi, per esempio, i due punti centrali di questo negoziato sono due punti difficili da trasformare in qualcosa che possa sembrare una vittoria per il presidente. Da questo diviene la difficoltà. Trasformare una sconfitta in una vittoria non è una cosa facile.
Un discorso simile poi appunto si può fare anche per il Libano e Gaza, perché di fatto anche lì questi accordi non portano sostanzialmente a niente, tra l'altro non vengono rispettati, quello che fanno forse è in qualche modo coprire da un punto di vista superficiale, cosmetico, una guerra che non ha fine.
Sì, in effetti noi abbiamo questa impressione, guerra senza fine, cioè una guerra che per l'incapacità di portare a conclusione i risultati, perché per esempio nell'Iran ma anche nel Libano vediamo che i risultati che si erano prefissi i due paesi aggressori, cioè gli Stati Uniti e Israele, non vengono raggiunti con grandissima difficoltà, cioè c'è una fatica enorme del terreno. Quindi non riuscire a trasferire sul piano politico questi risultati che non ci sono e ci dà questa situazione. Il Libano è forse ancora più drammatica la situazione per molti versi, perché il Libano è una guerra parallela, quasi interna a quella che esiste e che è in corso con l'Iran, no? Però in condizioni molto diverse. Il Libano è un paese delicatissimo e debolissimo che può implodere da un momento all'altro. Il governo libanese non è in grado di neutralizzare Hezbollah, ma non riesce neanche Israele a farlo, perché Hezbollah, come vediamo, continua a lanciargli addosso i missili. Quindi la vittima purtroppo designata di questo conflitto, cioè il conflitto, diciamo, in Libano, c'è già. Ed è il Libano stesso, la sua gente, la sua popolazione, il suo futuro, perché sono schiacciati o da una invasione israeliana, probabile, c'è stata un'invasione dell'82, ce ne sono state altre successivamente, potrebbe ripetersi, o da una ipotesi ancora più drammatica per il Libano stesso, cioè una ripresa su vasta scala di quella guerra civile interna che a partire dal 1975 ha decretato la fine del paese e il suo inarrestabile declino. Quindi temo che purtroppo una vittima ci sia già e sia il Libano, il popolo del Libano e la popolazione del Libano.
In termini più in prospettiva, che effetti può avere questo svuotamento della diplomazia e svuotamento del senso del cessate il fuoco?
Il fatto che oggi l'azione diplomatica sia condotta da parte degli Stati Uniti dai singoli, dalle persone individuali e non dal Dipartimento di Stato comporta una conseguenza, secondo me, importantissima a cui noi dovremmo stare molto attenti. I due rappresentanti di Trump sono due persone che non hanno un legame istituzionale col governo degli Stati Uniti, sono suo genero e il suo avvocato. Questa è una conseguenza non di poco conto. Non avendo un legame istituzionale, loro possono condurre una diplomazia, diciamo, oscura, segreta, che può portare a dei conflitti di interessi spaventosi, come in effetti c'è. Un ministro degli esteri, un ambasciatore, un ministro plenipotenziario, un incaricato che viene incaricato di condurre dei negoziati, deve rispondere a qualcuno. Questi signori e questo tipo di diplomazia che oggi sta andando in Medio Oriente, in Iran, ma anche in Ucraina, ha questo effetto, che è una diplomazia oscura, segreta. Io ricordo sempre ai miei studenti che l'Italia entrò in guerra sulla base di un patto che si chiamava il Patto di Londra, che era un accordo vero e proprio firmato e siglato dal governo italiano, di cui noi sapevamo nulla, nessuno seppe nulla fino alla fine della guerra. Quindi quella era democrazia segreta, oscura e contraria agli interessi del popolo e del paese. Ecco, stiamo un po' tornando a quella diplomazia lì, una diplomazia oscura di cui non sappiamo molto, non controllabile, che ha in sé dei conflitti di interesse enormi e di cui noi siamo sostanzialmente vittime. Tra l'altro, questi due signori che ho citato prima sono anche incompetenti perché non riescono a portare a casa niente, insomma, si portano a casa dei risultati minimi che poi si rivelano essere fittizi come quelli che citava lei sul Medio Oriente, perché la tregua in Medio Oriente, diciamoci la verità, sembra una pezza che può saltare da un momento all'altro, ma certamente non ha risolto il problema medio orientale. Ricordo che quando Trump ha firmato gli accordi di Sharm el Sheikh ha detto è la pace per i prossimi 3.000 anni, quindi, però questo è vero, il cambiare della diplomazia è un segno che in qualche modo i rapporti tra gli stati e in qualche modo anche alcune profonde convinzioni della società internazionale degli stati, come citavo prima, sono venute meno e andiamo in un periodo abbastanza oscuro, imprevedibile, in cui non sappiamo bene cosa potrà accadere.